Allora, 23 febbraio del 2022 completiamo l'analisi della fiaba Biancaneve e anche delle scarpe logorate dal ballo, di cui nella parte precedente non si è potuto parlare. Mi sembra di ricordare che eravamo arrivati a qualche cosa che faceva quasi un pochino tremare i polsi. Quest'idea dell'anima congelata, dell'anima imbalsamata, dell'anima racchiusa in un cristallo. Come avete visto, vi ho mandato anche due immagini in cui avrete visto da un lato quella bara vista dall'alto, con vicino un personaggio disperato perché quell'anima non si sta svegliando, e l'altra invece è proprio tutta piena di riflessi, di luci tutto intorno, e quindi dà proprio l'idea di quanto sia adamantina questa immagine, no? Una principessa che è proprio un gioiello. E il principe, come avete visto, si è accorto di quanto fosse preziosa quell'anima. Quindi c'è una parte di noi che a un certo punto della vita, evidentemente, dopo che per vicissitudini varie ci può essere capitato di non far vivere, di togliere il respiro a quell'anima, perché non ce ne accorgiamo, magari una parte della nostra testa lo sa di avere l'anima, ma non è che tanto spesso entriamo così in contatto con questa parte sottile di noi, che è il collegamento poi con l'alto, con l'origine da cui proveniamo. E quindi a volte non la facciamo respirare. Perché? Perché non respiriamo noi, quindi come fa a respirare lei? Siamo presi da strane forme di respirazione. Quando siete un pochino tesi o agitati, controllate in che modo state respirando. Se è affannoso, se bloccate il respiro, perché a volte si respira, e poi anche la completezza del respiro, no? Se va a scuola di yoga, a ginnastica posturale, ce lo devono reinsegnare a respirare, perché respiriamo solo con la parte alta dei polmoni. E quindi non andiamo a vivificare tutta la parte del corpo che invece ne avrebbe bisogno. E poi altre volte e blocchiamo la nostra parte vitale. Altre volte lavoriamo col pettine tra i capelli, non ce ne accorgiamo, ma quando abbiamo quel pettine tra i capelli, che come giustamente anche Andersen ci raccontava, no? Quando abbiamo parlato della regina delle nevi, la piccola Gerda dimenticava, era un pettine che faceva dimenticare, no? Noi chiamiamo i nostri lavori, il nostro gruppo memoria di sé, quindi non vogliamo né dimenticare né scordare, però il pettine spesso sta lì nella testa e fa lavorare soltanto il pensiero riflesso. E qui veniamo all'altra immagine che vi ho mandato. Avete visto quello specchio che vi illustra invece quello che dovrebbe essere il pensiero vivente. Noi abbiamo una ricchezza immensa se riusciamo a collegarci tramite il rispetto dell'anima e alla devozione dello spirito, Abbiamo un potenziale illimitato. E quello specchio è uno specchio di verità che ci fa vedere chi noi veramente siamo. E questa è la cosa interessante. Non è che ci fa vedere quanto è bello Dio, ce lo fa vedere, ma perché, siccome Dio siamo noi, nel momento in cui io mi riconosco in quell'essere luminoso che mi ha generato e che io però rappresento, perché sono un puntino piccolo piccolo, ma il macrocosmo è dentro al mio microcosmo. Quindi quello è il pensiero vivente. Il pensiero riflesso invece fa vedere facce mostruose, fa sembrare che tutto sia sbagliato, che tutto sia contorto. Insomma, c'è una grande mitologia rispetto, si potrebbe anche farlo un lavoro sui vari specchi nei racconti e nei miti. Però la cosa interessante è che questo di Biancaneve diceva la verità. Quindi una scintilla di verità, no, non vi allarmate, ma ce l'aveva anche la strega, perché le veniva detto quello che veramente era giusto, che era vero. Soltanto che lei, essendo tutta fatta di personalità, essendo lei diventata oramai una maschera di se stessa, utilizzava, le informazioni per un altro scopo. E allora che cosa succede? Biancaneve cede perché, come abbiamo accennato la volta scorsa, l'anima ha una parte inferiore e una parte superiore. E nella parte inferiore, soprattutto nella prima parte della vita, va avanti un pochino. Attentoni perché si trova in un abitacolo che non è propriamente quello che le spetterebbe. Come dice il maestro Ivanov, la mia anima è vasta come l'universo, no? Invece Biancaneve deve vivere in una casetta. E così anche la nostra anima deve vivere in una casetta. E quando sta qui dentro a questo corpo, che è tanto bello, tanto organizzato, per carità, però ha delle pulsioni, dei desideri, e quindi le è capitato di aprire alla strega, come spesso magari è successo anche a noi, no? È normale. Ma come diceva Carla, il numero 3, cioè insisti, 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 con il 3 dicono il numero perfetto, alla fine la prima volta non è andata perfettamente, alla fine è riuscita ma non è completa, l'abbiamo detto, perché non è completa? Perché l'anima è immortale, non può morire, per cui anche nelle fiabe succede sempre che viene trasformata. Ora, la cosa interessante è che l'hanno messa in cima alla montagna. E sì, poiché vi ho parlato del fatto che i nani corrispondono ai pianeti del settenario, e vi ho mandato anche l'immagine, avete visto? Quindi, come immaginiamo quei sette chakra partendo dal basso, che siano le sette montagne, fino a che evidentemente Biancaneve è stata messa nel lodo dei mille petali, perché è la settima montagna. E incastonata in questa bara di cristallo, pregevole opera dei nani che erano anche artisti, no? E sono artisti perché i pianeti sono stati in grado di collaborare con il creatore originario, cioè dobbiamo pensare che non è esistito un meraviglioso vecchio con la barba bianca che un giorno ha deciso di crearci, no? Ma questa creazione è avvenuta con la partecipazione di innumerevoli forze cosmiche, perché esiste una gerarchia di esseri sempre più luminosi partendo da noi siamo i meno luminosi, però i potenzialmente più promettenti, perché all'interno dell'essere umano è nascosta veramente la possibilità di creare e di trasformare un elemento molto pesante, che è il nostro corpo fisico, che è il pianeta Terra, di spiritualizzarlo, ma conservando la sua capacità di essere fisico, mentre le gerarchie al di sopra di noi sono costituite da altri elementi. Insomma, qui scorcio un po', perché però la cosa importante che dobbiamo sapere è che siamo stati creati in una sorta di collaborazione meravigliosa tra entità luminose che si sono raccordate tra loro, che hanno partecipato in maniera armoniosissima a creare questa possibilità per noi, questa casetta in mezzo al bosco in cui stiamo abitando. E quindi ci vuole un rispetto profondissimo per questi, possiamo chiamarli nani, cioè sembra quasi offensivo, no? Però abbiamo dovuto, nei secoli, abbiamo dovuto scorciare le grandezze per poterle raccontare in una fiaba. Ma se andiamo a riaprirla, è come un ovetto misterioso, che sembra un ovetto e basta, no? Ma se io lo apro, si ingigantisce e mostra tutta la meraviglia della sapienza e dell'amore cosmico che ha lavorato per creare questo che ora siamo. E faccio un piccolo saltino. Anche nell'altra fiaba, che tra poco, in breve, perché non ha la profondità di questa, però è importante anche quella, e lì stiamo parlando delle costellazioni, cioè i 12 principi sono la cintura zodiacale che circonda la nostra esistenza planetaria. E poi lo riprendiamo, quindi abbiamo il 7 e il 12 da affrontare. Ora, su questo settimo colle, il principe si rende conto che ne ha bisogno di quell'anima e non può vivere senza. Ecco, questa è la cosa che i nani capiscono, perché addirittura vorrebbe pagarla, ma non si può pagare una cosa così. Prima di tutto era sua, era già sua, perché lui l'ha riconosciuta vedendola dietro a quel cristallo. E i nani capiscono che era sua, all'inizio non gliela danno, ma quando si rendono conto che veramente ne ha bisogno, perché è l'altra parte di lui che deve essere ricongiunta, e allora gliela danno. Ed è bellissimo che non finisce col solito bacio, ma finisce con il movimento, la fiaba, cioè è trasportandola nel momento stesso in cui io la faccio muovere, questa mummia in cui l'ho trasformata, la devo far muovere. Se l'ho incantata, le ho buttato addosso l'incantesimo dell'immobilità che sembra morte apparente, però invece la riconosco e mi metto in movimento perché facendo muovere la barra di cristallo si sta muovendo lui ed è dal movimento che poi avviene il risveglio perché il veleno esce. Quindi era entrato del veleno. Questa volta era proprio entrato, no? Perché mentre la prima volta stava appoggiato sulla vita, sulla testa, questa volta è entrato dentro al corpo dell'anima. Ecco che quindi dobbiamo ringraziare tutta questa movimento che è stato fatto però c'era un'altra cosa che vi volevo dire che questa mi era sfuggita mentre era lì intanto era i nani stavano a guardia perenne, no? Facevano a turno, ma erano sempre ce n'era uno mentre avveniva l'esposizione di questa bara. E arrivano tre uccelli, avete visto? Allora, prima arriva la civetta, poi il corvo e poi la colomba. E allora ecco qua, Carla, riecco il tre. abbiamo quindi la civetta, che è un animale notturno, il corvo, che non è notturno, però è nero, quindi poi rappresenta in qualche modo anche l'arca, no? Perché quello che l'uccello che Noè mandò fu prima il corvo e poi la colomba. Quindi questi ultimi due sono esattamente il nero e il bianco. E però abbiamo anche di nuovo i tre colori, il rosso, il nero e il bianco, che campeggiano in questa. In questa fiaba alla grande, perché da quando Biancaneve è stata concepita, che parliamo di questi tre colori. E quindi, che cosa è successo? Che quando un'altra cosa che mi ha colpito, scusate se vado un po' così, è stato che il principe ha alloggiato lì dai nani, cioè, poi dopo è andato, se l'è portata nel castello, però che il principe, quindi la personificazione dello spirito, abbia alloggiato all'interno della casetta, allora intanto qui abbiamo tutti fatto l'MPA e quando il padrone di casa entra nella casa, perché vi ricordate come inizia, no? Che il padrone è andato fuori e quindi noi aspettiamo che il padrone rientri. Ecco che il principe è rientrato. E una volta che è rientrato, allora la casetta viene trasformata. Qui non viene raccontato, però insomma il fatto che vada al castello è perché la nostra casa diventa un castello reale. Quando il principe E quando lo spirito e l'anima si riunificano, capite? Oh, poi sempre un altro saltello. Scusate, ma l'altra volta mi era sfuggito. Veramente troppe cose ci sono in questa fiaba. Avete notato che lei stava tutto il giorno da sola quando prima che succedessero i fattacci, ma doveva essere pronta la cena, quindi riordinare la casa, va bene, doveva cucinare, quindi mi ha fatto pensare a Vasilissa, che anche lì Baba Yaga le ordinava le cose, ma la bambolina che faceva tutto lei, no? Quando però era il momento di cucinare, le diceva: questo però lo devi fare tu. Quindi c'è qualche cosa di molto significativo nel fatto di preparare il cibo, quindi di elaborare quello che c'è. Non si tratta solo di pulire e sistemare, ma prendere un tipo di materiale, di sostanza e trasformarlo perché diventi nutrimento. Quindi è importantissimo e questo ci fa anche pensare a quanto sia importante il momento del pasto, a quanto sia importante preparare il pasto, cioè non soltanto come sfizio culinario, no? Ma c'è una sacralità particolare. Oh. E poi un'altra cosa che mi ha colpito anche, sempre saltellando, che quando la strega va, le 3 volte che va, la prima e la seconda volta Biancaneve prima si affaccia alla finestra, poi apre la porta. Quindi la fa entrare proprio. Invece nella terza non viene detto. Addirittura credo che neanche sia entrata perché le porge questa mela che è metà bianca e metà rossa. Eppure qui ritornano i due colori. Quindi il rosso evidentemente doveva in qualche modo fare il suo lavoro. E qual era in quel momento? Il rosso viveva la sua funzione negativa. L'altro giorno vi ho spiegato, no, che il rosso ha una doppia valenza, per cui quando le scarpette rosse sono simbolo di disobbedienza, di attrazione per la parte materiale, però il rosso può essere anche il sacro sangue versato dalla madre perché potesse poi nascere una creatura nuova, no? Quindi la doppia valenza. Allora in quel momento la valenza è quella negativa, perché lei deve vivere anche quella. Fa parte evidentemente del percorso. Fa parte perché, cioè, se siamo venuti qua su questa terra, come dicono, non so chi è che lo dice, mica nasco imparato, no? Cioè, non è che uno nasce che già sa quello che deve fare. E anzi, forse, adesso non voglio fare l'eretica, perché ci sono anche delle eresie che trattano di questo, cioè, forse cadere anche nel male è necessario. Oh, allora mi sa che adesso quasi tutto ho detto, eh? Certo, sarebbe anche bello parlare a lungo, però lo faremo un'altra volta degli elementali di questo piccolo popolo che porta avanti il discorso dei 4 elementi in cui viviamo. Allora, passo senza fare stop, passo direttamente al povero soldato ferito. E qui la fiaba è tanto enigmatica. E come vi ho detto, anche io ero affascinata tantissimo, tantissimo, ma non riuscivo a capirne il significato negli anni passati. E poi, guardando le fiabe in questo modo che vi sto proponendo, che è un modo un po' diverso, perché non è né antropologico né sociologico né neanche psicologico, non lo è solo spirituale. Quindi, guardandolo da questa angolatura qui, ho trovato una soluzione, ma ve la dico, non so se vi sembra adeguata. Intanto, le principesse sembrano tanto antipatiche. E il soldato invece sembra un poveraccio che non ce ne importa granché, perché a noi piace quando arriva un bel principe, un re con la corona d'oro in testa, no? Che che subito rappresenta qualcosa di importante, e gli diamo sempre il connotato di spirito. Gli diciamo che il principe rappresenta lo spirito, così come Biancaneve è così in realtà. E adesso invece siamo alle prese con un poveraccio che non può neanche più lavorare. E che quando incontra una vecchia per strada, che gli chiede dove sta andando, lui risponde: "Non lo so neanche io." Allora, intanto non vi fa ricordare la solita Baba Yaga, quella che raccontiamo al corso introduttivo, quella che arriva per terza da Baba Yaga, e che è l'unica che viene accettata dalla strega perché ha detto "non lo so", cioè non è andata lì partendo che mi ha mandato mio padre, oppure "già mi immagino che cose belle tu mi dirai", no, ecco, quindi c'è questa sensazione di dire "non lo so", ecco, allora no, quello lì chi è? Quello lì, quel povero soldato ferito, siamo noi poveracci, che abbiamo fatto tante guerre, che siamo anche rimasti feriti, che non possiamo più fare altre cose, perché adesso c'è da fare qualche cosa che non lo so neanche io che cosa, ma c'è da fare un'altra cosa che non sia la guerra che ho fatto finora, il lavoro che ho fatto finora, curarmi le ferite come ho fatto finora. Quindi c'è qualcos'altro da fare. E questo qualcos'altro se lo merita di scoprirlo, perché infatti arriva l'agente magico, la vecchia, che gli regala questo mantellina dell'invisibilità. Questa è tipica, cioè nelle fiabe compare spesso, ce l'aveva anche Perseo quando è andato a tagliare la testa a Medusa. E poi c'è un'altra cosa che possiamo rapportare a questo povero soldato: il fatto di essere in qualche modo menomato, e ci riporta al discorso della scarpetta, che vi ricordate che abbiamo detto che non avere una scarpa è come essere in qualche modo mancanti di qualche cosa, no? E mi è venuto in mente, cioè già ne abbiamo parlato, no? Di Giacobbe che combattendo con l'angelo rimane zoppicante, abbiamo parlato di Giasone che perde un sandalo mentre sta andando a reclamare il proprio trono, e poi mi è venuto in mente anche Amfortas, nella cerca del Graal, c'è un momento in cui Amfortas è il re ferito che non riesce a vivere completamente la pienezza del Graal. Infatti, Parsifal non fa la grande domanda. Adesso non mi voglio addentrare perché pure questo è un altro argomento che ci starei secoli. Comunque, il fatto di essere ferito, menomato, castigato da qualche cosa, rappresenta appunto la nostra ricerca penosa. Ecco, allora lui però usa l'intelligenza. Che cosa fa? Non beve il vino, trova il sistema con questa spugna perché le principesse dove vanno? Allora, succede di notte. Dove andate voi di notte quando il corpo astrale con il vostro io se ne va, si stacca dal corpo? Qui racconta che dà una botta sul letto, un toc, quando il corpo astrale toc si alza e rimane il corpo fisico lì a rigenerarsi, perché non si sa che gli abbiamo fatto durante tutta la giornata. Comunque, entra in mondi via via sempre più più, insomma, neanche come chiamarli, magici, meravigliosi, luminosi, ricchi, vabbè. Possiamo queste tre riecco il tre. Carla, guarda, oggi è la tua giornata. Questi tre mondi in cui passano, no? Possono essere come si chiamano? Gli stati alfa, teta, beta, non me li ricordo mai tutti in ordine. Insomma, gli strati di penetrazione, di abbassamento della ciclicità del lavoro mentale. Quindi in beta stiamo a velocissima, alta velocità, in alfa invece ci si rallenta. Sono cose che più o meno sapete, che penso, no? E poi scendendo si va negli strati più profondi. E poi questo mi sembra che lo dico bene. Teta e poi delta. Se qualcuno mi vuole correggere, grazie, se non mi sbaglio. Quindi prima va nel mondo in cui tutto era d'argento, e immaginiamo che vadano in alfa. E le 12 principesse, poi nel mondo in cui tutto è d'oro, immaginiamo che vadano in teta, e poi vanno in delta, che è diamante. Quindi tutte le cose più splendenti, più belle, e sono dei viali, quindi ce le immaginiamo camminare in questi viali, sempre più luminosi, sempre più affascinanti, però sempre c'è un grande cammino. E poi vanno a collegarsi con le entità. Perdonatemi se faccio questo traslato con l'entità dei 12 segni della cintura zodiacale. E lì, simbolicamente, ci sono i reggitori di quelle costellazioni. Ogni costellazione ha sicuramente un reggitore. Ora non sappiamo che livello di gerarchia angelica, arcangelica, serafini o cose varie, ma lì c'è un principe. Quindi riescono in qualche modo a collegarsi con l'universo. Riescono a fare una danza, perché poi salgono su queste barchette. Avete visto? Cioè, poi andatevi a cercare, non so se io ve le manderei le immagini, ma non voglio riempire la chat. Ci sono delle immagini molto belle, se le cercate su internet, di queste navicelle, e poi del ballo che fanno con i principi. E lì, guarda caso, e il povero soldato beve mentre ha fatto scolare giù tutto il vino che gli avrebbe fatto male. Invece quel vino, che è un qualcosa di sacro, di elevato, una sorta di comunione, diciamo, quello lo beve. Allora, che cosa è successo? Stiamo parlando del sogno lucido che potremmo in qualche modo vivere, ma comunque parliamo di una cosa che è più semplice, parliamo della consapevolezza. Questo povero soldato è arrivato a un tale livello di consapevolezza che è riuscito a penetrare i mondi sempre più in profondità, perché questo può avvenire di notte col sogno lucido, chi è capace, oppure chi ce l'ha a volte per dono, cioè c'è gente che ci si esercita per anni, ma può avvenire anche durante la meditazione, perché durante la meditazione più si va in profondità e più i cicli del cervello diminuiscono. Già una meditazione tutta in alfa è molto buona, ma immaginate quando davvero si arriva a quel tipo di silenzio, in cui proprio rimani pure senza il respiro, perché non c'è più bisogno di respirare, respiri col cosmo. Allora lì io sono entrata in contatto, se riesco a fare un lavoro così di silenzio talmente profondo nella mia mente, entro in contatto con i reggitori dell'universo in qualche modo. Sembra una cosa che è impossibile, è vero, è grandiosa, ma non è impossibile. E così che succede? Che lui riesce addirittura a portare la prova, ma anche lì ci va più di una volta, vero Carla? Quante volte ci vado? Non mi ricordo se due o tre, due sole. Si porta, l'ultima volta si porta il bicchiere, quindi prima prende i rametti d'argento, d'oro e di diamante. E io quando ero piccola e quando lo raccontavo ai miei piccoli, questa era la cosa che mi entusiasmava tanto, di portarsi via un rametto. Per cui dopo torni in quella grande camerona da letto, nella reggia del re, torni nella vita di tutti i giorni, però ti sei portata quei tre rametti. E poi addirittura si porta il calice in cui ha bevuto. Quindi pensate che sacralità che è avvenuta, no? E sposa simbolicamente. Sposa la più grande, mentre ha inseguito la più piccola. Pure questo è interessante, perché per arrivare all'intuizione profonda di quello che sta oltre i sensi fisici, bisogna attaccarsi alle cose più sottili, più piccole, la piccola coda, la sorellina, la dodicesima era la piccola coda e lei invece la grande era la testa che guidava. E poi il boato, che bello, quando stacca il pezzettino, no? Di ramo, avete letto? Ogni volta avveniva un boato perché era successo qualcosa di grande, un passare in un altro mondo. E così sposare la più grande significa sposarle tutte in qualche modo. E il finale io lo trovo un po' arrangiato, perché dice che i principi devono rimanere lì per tutto il tempo che secondo me l'hanno aggiunto perché fa perdere di dignità a questa meravigliosa fiaba. Quindi non sono dei poveracci. È vero che forse gli antichi hanno aggiunto questa cosa perché volevano dire che in realtà queste entità luminosissime che governano lo zodiaco devono restare lì. Cioè non è che possono venire dentro la terra, cioè noi ci dobbiamo accontentare di questi tre rametti e del calice. Vi auguro di trovarli. Ce lo auguriamo. Oh, allora tutta questa fiaba che mi ha fatto venire in mente di riprendere il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso appunto sugli abiti del male. E dunque, cara Caterina, però anche cara Felicita, chi altro c'è di nuovo qui? Non vedo altri. L'anno scorso, partendo dall'avvento in cui, che quest'anno poi l'abbiamo ripetuto, quindi anche Ennio pure non c'era quando abbiamo fatto questo lavoro. Abbiamo lavorato sui vizi capitali, che però Detto così, è una parola così brutta. Allora abbiamo usato il modo in cui li chiamava Aristotele. Aristotele non li chiamava vizi, ma li chiamava abiti del male. E poi ci abbiamo anche scherzato sopra e abbiamo detto che noi però abbiamo gli abitini del male. Nel senso che, oddio, non è che scoppiamo di superbia, non è che scoppiamo di lussuria, non è che scoppiamo di ira, no? E voi li conoscete i famosi sette vizi capitali? Superbia, lussuria, ira, invidia, gola, accidia. Mi sembra che l'ho detti, non lo so se l'ho detti tutti. E comunque che sono collegati con i pianeti del settenario. Il settenario sono appunto i sette astri, tra cui però è compreso anche Sole e Luna, che nella tradizione appunto rappresentavano il mondo conosciuto di allora, perché tutti i pianeti sono stati scoperti e dopo non fanno parte del discorso né di alchimia né di astrologia antica. Quella moderna poi un po' ci ha lavorato, però è diverso, è tutto un discorso a parte con i nuovi pianeti, quelli che abbiamo scoperto dopo, ma questi sette rappresentano proprio delle entità cosmiche che in qualche modo hanno a che vedere, come vi dicevo l'altra volta, anche con i nostri organi fisici e con i chakra. E vi ho mandato l'immagine, c'è anche scritto lì vicino dove è Saturno, dove è Marte, lo potete vedere. Che hanno la loro influenza su quello che è la nostra colonna vertebrale, perché la colonna vertebrale praticamente racchiude tutto, è come una serie di piccoli semi dentro ai quali poi c'è il potenziale per creare il movimento, per creare la riproduzione, la digestione, eccetera, eccetera, no? E quindi anche questo è un qualcosa di veramente grande. Poi vi ho raccontato anche la storia dei pianeti e dei metalli, che anche questi sono metalli che compongono in qualche modo il nostro corpo e che venivano usati in alchimia per arrivare all'oro, che è la parte finale, la realizzazione dell'oro, anche se nelle fiabe spesso viene addirittura il diamante, viene fuori, no? Avete visto, specialmente in questa. Oh, allora, che cosa pensavo? Di riprendere in mano questo discorso e di lavorarci. E nel eserciziario che vi ho mandato, avete visto? Adesso lo apro un attimo, perché comunque, ecco, allora provo ad elencare gli abiti del male, quindi quelli che secondo me sono gli abiti del male, possono anche non essere i sette vizi, questi proprio che vengono normalmente detti. Forse è pure interessante vedere per me quali sono gli abiti del male e scrivo qualcosa su ciò che provo pensando a quelle modalità di comportamento. A ciò che provo in generale in una prima fase, vi consiglio, no? Poi invece su due fogli separati, questi abitini, quando li vedo addosso agli altri, mi infastidiscono? E magari sono proprio gli stessi che riconosco anche in me, oppure io in me ne riconosco degli altri? Ecco, questo è il suggerimento. Ora, però, mi sembra, sarebbe giusto, che vi mandassi almeno il lavoro dell'anno scorso a chi non c'era, se volete. Orietta dice di sì, guarda che tu c'eri, te li devo rimandare. E io ho conservato tutto perché sono della Vergine, quindi sono molto ordinata su alcune cose. Quindi ce l'ho tutte, sia le cose scritte che le cose. Però non le metto in chat, dai, sinceramente mi sembra un'esagerazione perché molti l'hanno già viste. Quindi ora mi preparo uno schemino e a chi interessa ripassarsi. Quando abbiamo parlato della superbia o quando abbiamo parlato dell'invidia, eccetera, eccetera, non abbiamo fatte tutte. Anzi, sarebbe da continuare perché non era completo, mancava quella che io tendo sempre a rimuovere, l'accidia. Mancava l'accidia perché mi faceva troppa paura, non lo so, oppure è successo qualcosa per cui poi non ci siamo distratti, abbiamo fatto qualche altra cosa. Orietta parla, non leggo il labiale, ripeto.
No, quello che mi ricordo, quando si parlò dell'accidia, ci fu proprio una repulsione quasi di gruppo, cioè qualcosa che no, proprio non ci piaceva, non riuscivamo a collocarla bene. Quindi forse tu adesso hai il ricordo che non l'abbiamo fatta, probabilmente non l'abbiamo approfondita, non so, però questa sensazione ce l'ho precisa.
Vabbè, senti, grazie. Io chiudo la registrazione perché credo di aver detto più o meno tutto.